Possiamo andare a cominciare dunque la nostra rassegna stampa mattutina, andando a partire come al solito dalla lettura delle prime pagine che si occupano questa mattina di diversi temi. Il primo e più importante è sicuramente relativo alla politica interna ed è ovviamente la sono ovviamente le valutazioni di Banca Italia sulla manovra, ma valutazioni piuttosto critiche, in particolare per quanto riguarda sia diciamo il le sovvenzioni all'uso del contante, mettiamola così, e qui ci potevamo anche stare, ma anche la Banca d'Italia, diciamo, si è espressa in maniera piuttosto critica, sempre secondo i suoi parametri, che sono ovviamente molto istituzionali e molto ufficiali, riguardo l'idea di tagliare e poi infine abolire, si suppone, il reddito di cittadinanza. Tutto questo ha lasciato e lascia, come dire, molto dibattito e molta polemica nel mondo politico. C'è questo, ci sono gli esteri con in primis due grandi questioni: la rivoluzione in Iran, non si fermano le proteste, non si fermano le mobilitazioni nonostante gli annunci da parte del regime di qualche tentativo di imbellettamento organizzazione istituzionale iraniana, in particolare questo annuncio, che poi in realtà è un annuncio a metà sul prossimo scioglimento della cosiddetta polizia morale. Intanto continuano gli scioperi, ci saranno 3 giorni di scioperi in questo inizio di settimana in tutto il paese, e continua purtroppo anche la repressione, continuano i morti e continuano le condanne a morte. Questo da un lato. L'altra grande questione relativa agli esteri è l'Ucraina, con altra giornata di missili ieri sul territorio ucraino, e questo non è una novità, anche se pare che la maggior parte siano stati intercettati. La novità di ieri in realtà è che ci sono state due raid, due azioni, non si capisce bene portate avanti da chi, forse da droni, forse da, in un caso addirittura da un comando, in due aeroporti all'interno del territorio russo, ben all'interno del territorio russo, e questo, diciamo, provoca ovviamente una molta ansia dalle parti dell'armata russa. Poi poi c'è un interessante il proseguio di una interessante inchiesta portata avanti da Repubblica, non solo da Repubblica ma soprattutto da Repubblica, sulle relazioni fra la polizia cinese e quella italiana, e non è cosa di questo governo, va detta, ma è già da tempo che funziona, e la presenza in territorio italiano e anche in diversi altri stati fuori dalla Cina di dislocamenti della polizia cinese che sono atti a controllare e anche a reprimere le cittadine e i cittadini cinesi che vivono fuori dal proprio territorio metropolitano. Un'aberrazione, ma che ha radici lontane, vedremo come e dove. E sulla prima pagina del Manifesto e dei quotidiani che si occupano di giustizia c'è ovviamente anche la vicenda di Alfredo Cospito. Ieri il tribunale, anzi la corte d'assise e d'appello, ha annunciato che trasmetterà gli atti alla Corte Costituzionale, e innescando peraltro un ulteriore, diciamo, cortocircuito, perché la Corte Costituzionale non molto tempo fa aveva detto al Parlamento che bisognava legiferare sull'ergastolo ostativo, ma un tema che non è particolarmente apprezzato da nessuno a parte quei 4 o 5, si contano purtroppo sulle dita di una mano, che in tutti questi anni hanno tenuto alta la, la bandiera della, della lotta per i diritti civili di tutte le detenute, di tutti i detenuti, nessuno escluso. Detto questo, possiamo andare a cominciare la lettura della prima, prima pagina di oggi, quella del Corriere della Sera. Come al solito cominciamo dal quotidiano più diffuso. Anche il Corriere della Sera, che abbiamo visto in questo scorcio di legislatura, è stato sempre, insomma, se non esplicitamente favorevole, però di certo ha guardato con, non con antipatia, al governo entrante. Oggi titola così: manovra gelo di Bankitalia, critiche su contante e stop al reddito, il governo annuncia avanti senza polemiche. Beh, polemiche mi pare che ci siano abbastanza. Il sottosegretario Fazzolari, che dovrebbe essere un po', diciamo, il consigliore di Giorgia Meloni, dice: niente proroga per il super bonus. Ecco, qui già forse siamo sulle cose più serie. E ancora la Meloni sul PNRR chiede che l'Europa faccia di più. Ancora, poi ci sarebbe tutta la questione sul MES, ma quella probabilmente la vedremo più all'interno. Enrico Marro ci parla delle relazioni fra l'esecutivo e Via Nazionale, scelte, dubbi, le due visioni. E poi c'è un'intervista con il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che dice: basta tabù sull'autonomia, che questa sarà una grossa fonte di polemiche nei prossimi mesi. E Roberto Gressi invece, vabbè, ci delizia con il racconto delle correnti del PD. Quindi abbiamo gli esteri, in taglio alto l'Iran, gli arresti e le condanne, il boia per chi protesta in Iran, presto le prime impiccagioni, già ce ne sono state a bizzeffe purtroppo di impiccagioni. Fra l'altro stanno arrivando i dati sulle condanne a morte in generale, diciamo, al di là della repressione, oltre alla repressione politica, sono davvero spaventose per quanto riguarda la Repubblica Islamica, un aumento senza precedenti. E poi dall'Iran all'Ucraina, raid sul territorio russo, colpiti aeroporti militari e Putin visita la Crimea, Mosca reagisce, missili contro le città. Infine la fotonotizia, che è relativa a una ragazza di Palermo a cui un cane aveva strappato il braccio destro, un braccio robot indoro mi ha cambiato la vita. E la protesi di Federica, creata grazie a una raccolta fondi. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Qui stessa notizia, ma titolo, diciamo, più hard. Assalto a Bankitalia, la manovra di Meloni bocciata da Via Nazionale, POS, flat tax e misure sul contante in contrasto con PNRR e lotta all'evasione. Il sottosegretario Fazzolari attacca, esprime interessi delle banche. Torniamo subito al complotto dei Rothschild e e il complotto demopluto giudaico massonico, basta poco per ritornare un po' ai vecchi amori. La strategia di Palazzo Chigi: rispondere colpo su colpo. Vabbè, non è colpo su colpo, ci sono delle misure e ci sono dei commenti comunque. E poi diciamo, assai più interessante da un punto di vista politico, sono le parole di tutto questo sono le parole ieri del ministro della giustizia, che viene sintetizzato così: corruzione, Nordio, impunità per chi paga mazzette e collabora. Detto così è detto molto male e anche con abbastanza malizia. E in realtà il discorso che fa Nordio è abbastanza più, più vasto e più serio, e nel suo lungo intervento ha parlato anche come dire, della necessità, non è che l'ha detto esplicitamente perché non lo può dire, però nei fatti quello è, come dire, di, di abbandonare un'ottica esclusivamente punitiva e carceraria. Si parla di un certo tipo di reati, però le ottiche sono generali, e se diciamo partono da un lato poi finiscono a occupare pure, pure l'altro. Chissà se avremo modo di parlarne, di discuterne, di ragionarne oppure no. Temo la seconda, ma la speranza è sempre la prima. Comunque vedremo poi di che si tratta. Continua poi la, diciamo, tutto l'interesse, anche forse eccessivo, su e spasmodico sul PD che va verso il congresso. A centropagina diceva, c'è questa notizia appunto della, sulla presenza di veri e propri centri di polizia cinese nel nostro paese. La rete italiana della polizia parallela cinese, 11 centri illegali servono a sorvegliare i dissidenti. In realtà non servono solo a sorvegliare i dissidenti, servono a sorvegliare tutti. Tutte le cittadine e i cittadini cinesi che stanno in Italia, ma anche in altri paesi, e che hanno, come dire, questa spada di Damocle, per cui anche qui sono sottoposti a un controllo che poi si può riverberare sui loro familiari in Cina, perché c'è sempre da ricordare questo per quando parliamo di persone emigrate. Quindi anche qui Ucraina e Iran, raid ucraino alle porte di Mosca provoca l'ira russa. In Iran Alessia Piperno, la nostra concittadina che dopo un periodo di detenzione è riuscita a tornare a casa, racconta: cantavo Bella Ciao per incoraggiare Fahimi e Karimi, condannata a morte in Iran per il suo attivismo contro il regime. Bernard Guetta scrive che la libertà segna l'autunno delle autocrazie, speriamo ci azzecchi. Infine, cose di casa nostra, da Lampedusa, migranti soccorsa con la mamma, muore bimba di 6 mesi, ma non certo una novità anche questo, purtroppo. Il manifesto, sballati, c'è una foto di una Meloni che sembra uscita da un capannone del industriale del Veneto alle 7 della mattina di una domenica, e vicino Giorgetti, pure lui un po' così, foto molto divertente. Comunque, sballati è il titolo. Anche la Banca d'Italia boccia la legge di bilancio sul tetto del contante a 5.000 euro e sul POS, critica il taglio al reddito di cittadinanza e denuncia il rischio evasione e delusione dalla flat tax. E il governo, messo all'angolo dalla crisi, attacca Via Nazionale. Poi abbiamo le brevi da Casamicciola. Il commissario Legnini dice, il commissario per l'emergenza Ischia Legnini dice a Casamicciola: molte case sono inagibili, serve delocalizzare. Ieri, apro parentesi, nella puntata di Report, perché ancora gli va dietro mezza puntata per dire che non è colpa dell'abusivismo edilizio se a Ischia è successo quello che è successo. Assolutamente no, colpa dell'abusivismo edilizio tutto quanto, dappertutto, meno che a Ischia. E vabbè, l'importante è sapere quello che si vede, poi uno lo può pure vedere, basta che sa quello che sta vedendo. Poi abbiamo l'Iran, la falsa fine della polizia morale, in corso uno sciopero di 3 giorni, la rivolta non si ferma, e c'è un intervento di Zehra Dogan, un'artista curda, giornalista ed ex prigioniera politica, che scrive: dalle montagne curde a Teheran, Jinjiad Azadi, la filosofia oltre lo slogan. Poi lo leggeremo, perché è molto molto interessante. Quindi abbiamo Alfredo Cospito, deciderà la Corte Costituzionale, sarà la Corte Costituzionale a decidere sul 41 bis dell'anarchico Alfredo Cospito, al termine di una giornata intensa, sia dentro sia fuori dal Tribunale di Torino, i giudici della Corte d'Assise d'Appello trasmetteranno gli atti alla Consulta, chiamata a deliberare sulle eventuali attenuanti. Poi abbiamo i rapporti Sipri e Milex, che ci dicono che più conflitti armati ci sono, più cresce il fatturato delle fabbriche d'armi. Beh, questo ci sembra un po' tautologico, ma vabbè. E poi la guerra in Ucraina, missili contro droni, lo scontro nei cieli. Così la prima pagina del Manifesto. Passiamo adesso ad Avvenire, che titola sull'Iran. Rivoluzione morale è il titolo principale di Avvenire. In Iran sale di intensità la mobilitazione dei giovani, 3 giorni di sciopero nelle città, domeremo la rivolta, annunciano i Pasdaran, presto messi a morte i manifestanti condannati, senza conferma le voci di scioglimento della polizia dei costumi. Una ONG dichiara già 500 mandati al patibolo, ma non è neanche questa purtroppo una novità, perché le nostre corrispondenti, le persone con cui abbiamo parlato in queste settimane, ce l'hanno detto tante volte, che le condanne a morte non solo sono state emanate, ma sono state anche già eseguite, purtroppo. Su questo scrive Riccardo Redaelli nell'editoriale di oggi dal titolo "Un sistema ormai al bivio". La notizia ha fatto il giro dei mezzi di informazione, scrive Redaelli, tanto era sorprendente, peccato fosse solo sulle pagine dei giornali occidentali. Non ha infatti avuto conferme ufficiali l'annuncio da parte del procuratore generale Montazeri dell'abolizione della temuta e detestata polizia morale italiana. Iraniana, che è il compito di verificare che vengano rispettate le rigide indicazioni sugli atteggiamenti e sull'abbigliamento, soprattutto femminile. La presunta riforma è stata largamente ignorata dalla stampa conservatrice, mentre la riporta solo qualche residuo foglio moderato sopravvissuto alle chiusure forzate da parte della magistratura iraniana. L'intera vicenda è comunque rivelatrice di una crescente divisione fra il gruppo dei conservatori al potere, i quali hanno ormai marginalizzato e silenziato tutte le correnti politiche più moderate e pragmatiche, ma anche solo ragionevoli, dell'elite politica post-rivoluzionaria. A questo proposito, la lettura del giornale ultra-reazionario Kayhan, ossia la voce della parte più oltranzista e brutale del sistema di potere della Repubblica Islamica, è rivelatrice dello scontro in atto su come rispondere alle proteste popolari che da mesi infiammano il paese. Dalle colonne di quel giornale, il potentissimo direttore Shariat Madari, da sempre una delle voci più dure contro ogni tentativo di riforma, ammonisce che cerchi un compromesso per spegnere le proteste. Chiunque tenda la mano ai giovani che nelle piazze mostrano la propria esasperazione compirebbe un errore gravissimo, dato che chi protesta sarebbe solo un traditore al soldo delle potenze straniere che vogliono la distruzione della Repubblica Islamica. Mi pare che l'abbiamo già sentita questa. Nel suo editoriale di ieri, Shariat Madari ha scritto che solamente la repressione da parte della polizia e l'arresto di tutti coloro che scendono nelle piazze possono riportare la tranquillità, e che i traditori non potranno essere perdonati. Giorni prima aveva scritto che non puoi avvicinare la mano al serpente per mostrare amicizia, ma solo tagliargli la testa prima che ti avveleni. E le parole che pubblica Kayhan rispecchiano generalmente il sentire dei vertici dei Pasdaran e della guida suprema, il declinante Ayatollah Ali Khamenei. Pasdaran, di cui era grandissimo appassionato, metto fra parentesi, Pierangelo Buttafuoco, chissà che ne pensa adesso, qualcuno glielo dovrebbe chiedere. Comunque, chiudiamo parentesi. Khamenei è da sempre convinto che ogni concessione alle riforme non porterà altro che nuove e più radicali richieste. Del resto il Nesam, ossia il sistema di potere, ormai è ben consapevole di avere contro la maggior parte degli iraniani, che non ne sopporta più la brutalità, la corruzione e la retorica vuota che copre una situazione economica catastrofica e un avventurismo in politica estera che ha coalizzato gran parte dei paesi vicini contro Teheran. Ma proprio per questo il regime fatica a rinunciare ai propri simboli ideologici, come il rifiuto di accettare Israele, il no alla cultura occidentale, il velo imposto alle donne. Questi simboli sono però le quinte di un teatro, dietro la facciata non rimane molto altro, è una rivoluzione che ha tradito tutte le sue promesse. Quanto non hanno più paura di chiedere i giovani che sfidano la brutale repressione nelle strade rischiando la vita o l'arresto, va molto oltre la semplice richiesta di più libertà o di una politica economica meno fallimentare. Essi contestano la natura stessa della Repubblica Islamica. In pratica in Iran si sono sommate tre crisi: quella economica gravissima che ha impoverito drammaticamente il ceto medio, e quella sociale dovuta all'esasperazione per le interferenze nella vita quotidiana soprattutto dei giovani, ma anche una crisi politica aggravata proprio dalla decisione di Khamenei di marginalizzare riformisti e moderati, i quali erano sì delle voci critiche e una sfida al suo potere, ma permettevano di tenere dentro al sistema chi voleva un cambiamento. In qualche modo tollerare una diversità di vedute moderava l'opposizione stessa al regime, dato che si esprimeva al suo interno. Ora non è più così, da qui la crescente radicalità di chi protesta. E come sempre il potere si divide fra duri e puri e dialoganti, e il vertice della Repubblica Islamica dell'Iran si ritrova un bivio. La scelta drammatica è fra divenire sempre più una dittatura crudele e brutale o socchiudere la porta al cambiamento. E nessuno sa se sarà in grado di gestire il rigidimento o possibile apertura senza finirne travolta. Così Redaelli, che diciamo sintetizza in maniera molto efficace la situazione in Iran, dal Iran all'alleato russo, la fotonotizia per un'ispezione nella zona di Zaporizhia, un cratere provocato proprio da un missile russo, altro pioggia di missili su Kiev, un razzo cade in Moldavia, Putin in Crimea sul ponte colpito, il Papa preghiera e trattativi. E poi anche qui c'è Lampedusa, in mare morti due bimbi, e c'è la vicenda di Alfredo Cospito, sull'ergastolo a Cospito deciderà la consulta, un po' più complesso, ma insomma sintetizza molto molto radicalmente. E infine l'addio a Dominique Lapierre, scrittore, autore fra le altre cose della città della gioia. Da venire al manifesto, qui si apre con Meloni, con la Meloni. Il PNRR non basta, cautela sulle autonomie. Il Next Generation UE non calcola l'impatto della guerra. E ai governatori niente fuga in avanti, nessuno sarà lasciato indietro. Certo che nel giorno in cui Banca Italia dice guardate che state andando a finire contro un muro, il Messaggero titola sulla Meloni, insomma è molto interessante anche questo. Per Banca Italia c'è un trafiletto: Banca Italia e governo divisi sul contante, mica solo sul contante. Poi anche qui Nordio, abbiamo quindi Roma con la sorte di Ita Airways, la spinta di Fiumicino verso l'Asia. Fra l'altro oggi e domani ci sono delle iniziative della CUB Trasporti che andremo a seguire. Quindi sempre dalla nostra città, dalla Cina a Roma, la polizia segreta in cerca di dissidenti, oltre 100 sedi in Europa, 11 in Italia, i cittadini vengono perquisiti e minacciati. E poi abbiamo anche qui il processo Cospito, e la fotonotizia è per Nick Bollettieri, niente proprio di meno che uno dei più grandi allenatori di tennis, forse di tutti i tempi, che ci ha lasciato nella giornata di ieri. Che cosa ci manca? Ovviamente mancante ci manca, scusate, la il Sole 24 Ore, che apre sul calcio, ma il calcio non giocato, super condono per salvare il calcio, scudo penale e sportivo più una dilazione in 60 rate di imposte e contributi, in un emendamento bipartisan la sospensione del regime sanzionatorio. E poi abbiamo un summit strategico fra Xi Jinping e Mohammed Ben Salman. Xi Jinping vola in Arabia e il principe Ben Salman mette 500 milioni nel Credit Suisse. Che bel incontro di belle persone. Poi altre prime pagine che ci mancano per valutare, diciamo, il tasso di schifo, o così ogni tanto segnaliamo anche qualche giornale dell'estrema destra. La Libero mette in prima pagina delle foto osè della moglie di Soumahoro, diciamo livello abbastanza indefinibile. E poi abbiamo cose, abbiamo i quotidiani che si occupano di giustizia. Per concludere, allora, il Riformista, come al solito, due sono i titoli. Uno è su Banca Italia boccia la manovra, col governo resta solo Calenda, su Ghigna Sansonetti no, su tasse, reddito e Bancomat. L'altro titolo è per Alfredo Cospito, gli atti alla Consulta, ergastolo e abominio, ora digiuno fino alla morte. Così scrive Frank Cimini, che si occupa di queste e si occupa di tante altre vicende simili sin dal inizio. Poi cose tecniche, dietro fronte del governo, parere negativo sull'emendamento Zanettin, assoluzione inappellabile, non si può, Giorgia ha paura di Travaglio e di Magistratura Democratica. E sembrano cose tecniche, ma sono in realtà questioni molto molto importanti. Dal Riformista al Dubbio, pene meno severe, le ricette di Nordio contro la corruzione, è inutile introdurre nuovi reati per il guardasigilli, la via è depenalizzare e semplificare le procedure. Poi abbiamo varie questioni politica interna, c'è la polemica, viene definita, Valentina Stelli parla di selvaggio Lucarelli, volto noto della TV e non solo, e il vecchio vizio di sovrapporre accusato e avvocato. E insomma, non è l'unica cosa che le si può dire. E poi anche qui c'è molto spazio per l'Iran, scrive Daniele Zaccaria, Teheran scioperi e cortei, Ayatollah ora hanno paura. Chiudiamo la lettura delle prime pagine, la lettura del Dubbio e della prima pagina del Dubbio e delle prime pagine con un trafiletto riguarda un libro molto interessante di Alessandro Barbano, Se l'antimafia diventa un'oligarchia del sospetto, un libro diciamo che racconta che cosa è diventata l'antimafia in Italia e diciamo quali pericoli cela. E il titolo peraltro adesso non lo ritrovo preciso, ma lo ritroverò sicuramente fra poco. Nel frattempo noi possiamo dichiarare chiusa la prima parte del, adesso sono rimasto che devo trovare assolutamente il titolo del libro che è l'inganno antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene. Ecco, se no non riuscivo a proseguire. Detto questo, 9 e 12, chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, brevissimo intermezzo musicale e poi passiamo a dare un'occhiata all'interno dei quotidiani di oggi.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Allora, 9:22 di nuovo in voce, di nuovo in diretta, e dopo le prime pagine andiamo a dare un'occhiata a quello che scrivono i giornali al loro interno quest'oggi. Come detto, la notizia principale è per tutti ovviamente questo non scontro, ma insomma questo acceso dibattito fra Banca d'Italia e il governo. Il Corriere della Sera, che è il giornale diciamo più moderato da questo punto di vista, scrive abbastanza esplicitamente: Banca d'Italia boccia la manovra su contante e stop al reddito, si rischia di incentivare l'evasione, il gelo di fazzolari poi frenato da Palazzo Chigi. E Enrico Marro parla di retroscena nella pagina successiva: il rispetto del governo per Via Nazionale, ma le nostre sono scelte politiche. Vabbè, pure che vuol dire una scelta politica? È quello che c'è, una scelta politica che però porta è sbagliata. Anche questa relazione fra ciò che è tecnico e ciò che è politico bisognerebbe esplorarla in maniera migliore. L'esecutivo rivendica di aver preso decisioni coerenti ma sbagliate. Evidentemente non è che la coerenza è una virtù a sé. Poi abbiamo, a proposito di decisioni sbagliate di ieri e di oggi, nessuna proroga per il super bonus, qui siamo nella pagina successiva, la detrazione resterà ma al 90%. E infine c'è, come sempre, qui magari con un po' troppa velocità rispetto a quanto ci si aspettava, la tentazione di buttare tutto su qualcun altro, di solito le istituzioni europee, che pure avranno le loro responsabilità, ma non è che possono essere proprio la sentina di ogni vizio. Qui siamo a pagina 6, sul dossier PNRR l'Italia va avanti, il governo, ora l'Unione Europea, deve fare di più, e ci viene in mente un famoso motivetto di tanti anni fa. E ancora sull'autonomia, nessun territorio resterà indietro, dice la Meloni, ma anche questo è un'altra battaglia su cui ne vedremo delle belle. Di Nordio parleremo più tardi. E a proposito di autonomia, c'era una lunga intervista a Luca Zaia, come noto presidente della giunta regionale del Veneto, che dice: se qualcuno non riesce a utilizzare i fondi dell'Unione Europea, e sappiamo essere un annoso problema, beh, si diano a chi invece li sa spendere, cioè a noi. E anche questa è insomma una sfida piuttosto importante. Allora, fin qui il governo, poi abbiamo la guerra in Ucraina, Kiev colpisce due basi in Russia, pioggia di missili per vendetta, Marinelli e Olimpio fanno il punto sulla situazione militare, parlando del cosiddetto drone fatto in casa, così gli ucraini superano i veti della Casa Bianca, che non hanno la Casa Bianca, gli Stati Uniti diciamo hanno sempre tenuto a rifornire l'Ucraina di armi che però non potessero arrivare a colpire il territorio russo. Adesso ci stanno riuscendo da soli, l'apparecchio avrebbe un raggio di 1000 chilometri. E poi c'è una interessantissima intervista, visto il personaggio è l'ex capo della CIA e poi del Pentagono, Leon Panetta, a pagina 13, dice: Putin ha fallito, per questo ora sta puntando alla strategia del terrore. Xi Jinping non commetterà però lo stesso errore, e questo speriamo che ovviamente Panetta sia ci azzecchi. Di solito ci ha sempre azzeccato nel corso della sua lunga e anche spesso e volentieri mefitica carriera. In questo caso ci auguriamo che lo faccia. Poi abbiamo l'Iran con gli annunci degli Ayatollah: impiccheremo i dissidenti, e le la testimonianza di Alessia Piperno, che ha passato 34 giorni nel carcere di Evin, parla della sua compagna di cella Teran, madre di tre figli condannata a morte, non è l'unica purtroppo. E poi altra intervista molto interessante al grande regista iraniano Babak Payami, esule a Toronto, in Canada il regime è diviso sul miglior modo per sopravvivere, le riforme sono ingannevoli. Nota Payami che c'è stato un cambio nell'atteggiamento della comunità internazionale, che per troppo tempo ha chiuso un occhio, ora invece sembra aver capito che non si possono più ignorare i crimini compiuti da questo regime, e questo vale anche per il nostro paese, dove diciamo, al di là di qualche rara presa di posizione ufficiale, ma per il resto, quando si potevano fare affari, si sono sempre fatti e tranquillamente. E non si può trattare con chi non rispetta lo Stato di diritto e prevede l'apartheid in Costituzione verso donne, minoranze religiose ed etniche. La diplomazia con i fascisti non ha mai funzionato nella storia. L'Europa sta pagando un caro prezzo per aver tentato in passato di assimilare Putin e 40 anni di condiscendenza verso gli ayatollah dove hanno portato. E allora quale ruolo dovrebbe avere l'Occidente? Chiude Payami: non deve interferire nell'agenda dei manifestanti, ma supportare la loro lotta, non soltanto con le sanzioni, ma anche espellendo gli ambasciatori iraniani, senza chiudere le ambasciate finché Teheran non la smette di sparare sulla sua gente e non rilasci i detenuti politici. Così l'Iran. Questioni meno drammatiche, ma storiche anche queste. Dalla Gran Bretagna il leader laburista Keir Starmer, che molti vogliono come favoritissima alle prossime elezioni, quindi futuro premier britannico, annuncia che in caso di vittoria dei laburisti sarà abolita la Camera dei Lord. Quindi niente più Lord nel Parlamento. Se vinciamo non rientriamo nell'Unione Europea, annuncia però Starmer. E dichiarazione che però diciamo può essere molto rivoltata, perché uno può non entrare nell'Unione Europea ma fare tutta una serie di accordi per cui non sei dentro l'Unione Europea, ma è quasi come se ci fossi. Ma insomma aspettiamo e vedremo. Poi su Alfredo Cospito a pagina 21 c'è la cronaca della giornata di ieri. Per l'anarchico chiesto l'ergastolo, ma a decidere sarà la Consulta. Processo Cospito, tensione a Torino, il nodo dell'attenuante va alla Corte Costituzionale. La difesa punta sul fatto che le bombe alla scuola Carabinieri non ferirono nessuno. E c'è una cronaca abbastanza sobria della giornata di ieri, che più o meno troveremo anche sugli altri quotidiani, quelli che abbiamo qui. Poi diciamo quelli che espongono le foto di Lady Su Mauro, non ho idea di che cosa potranno dire, ma li lasciamo anche al loro posto. Allora, così la lettura del Corriere della Sera. Poi ci sono c'è ovviamente la cronaca di Roma, ma la leggeremo più tardi. Passiamo dunque dal Corriere della Sera a Repubblica. Repubblica apre identica al Corriere su Banca Italia e Governo, ma come dire con un tono più roboante, anche più drammatico. Bocciato da Banca Italia, il Governo attacca, cura interessi privati. Filippo Ceccarelli, che non mi sta particolarmente simpatico, però racconta giustamente come sia un vizio antico quello della politica di intromettersi sulle scelte di Banca d'Italia. È anche normale che ci sia una relazione piuttosto come dire forte fra la massima istituzione economica italiana e le stanze del governo, però come dire bisognerebbe trovare un equilibrio. Un vizio antico, da Craxi a Tremonti, no da Ceccarelli. Si poteva andare anche un po' più in là, ma insomma i nomi certo non sono sbagliati. E poi che altro dire? Le parole della Meloni sul PNRR le abbiamo dette, non basta più, va modificato. Ma poi c'è questa Europa brutta e cattiva che ha fatto ieri una mezza, anche un quarto d'apertura al ponte sullo stretto, che è il nuovo giochino di Matteo Salvini, e tanto è bastato, diciamo, per far esultare il ministro delle infrastrutture. Ne scrive Claudio Dita a pagina 6. Il leader leghista al vertice dei ministri dei trasporti, la mezza apertura europea al ponte sullo stretto che fa esultare Salvini. Poi abbiamo abbiamo Nordio, e qui è interessante sia la notizia, sia chi la commenta, sia il giornale dove appare, perché a pagina 9 abbiamo il ministro della giustizia Nordio, che sembra, diciamo, un po', come dire, isolato almeno culturalmente dentro la sua compagine di governo, che dice: inutili le leggi sulla corruzione, diamo impunità a chi paga e collabora, non serve inasprire le sanzioni, meglio ridurre le norme e cercare di rompere l'omertà. E a commentare tutto questo c'è l'ex presidente dell'ANAC, nonché procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che dice: la norma c'è già ma non ha dato risultati, il reato è grave, le pene restino, no a un'ulteriore riduzione dell'abuso d'ufficio, la carta chiede ai funzionari pubblici di lavorare con disciplina e onore. E insomma, la posizione anche qui ci sembra abbastanza chiara. Poi, vabbè, sulle iniziative in comune fra CGIL e 5 Stelle non mi pronuncio, per chi fosse interessato le trovate a pagina 12. E la guerra in Ucraina, diciamo, di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto e a quanto leggeremo, c'è un'intervista a un comandante ucraino che segnala come le truppe ucraine stiano ancora avanzando seppur lentamente verso est. E poi c'è questo caso che è molto importante, a cui andrebbe data la dovuta importanza, delle stazioni di polizia cinesi nel mondo. 100 stazioni di polizia segrete per controllare i cinesi nel mondo. In realtà non sono segrete manco per niente, almeno non in molti casi non sono segrete. A Roma si sono fatte le foto, tutti allegri, i poliziotti cinesi e quelli italiani. Secondo l'intelligence in Italia sono 11, Pechino sostiene che gli uffici svolgono solo pratiche burocratiche. Bisognerebbe andare a vedere, bisognerebbe fare un passo indietro e capire chi ha autorizzato cosa, perché che il governo cinese sia molto interessato ad avere delle basi all'estero dove controllare le proprie comunità è sicuro. Chissà qui a Roma quali esponenti del governo, delle amministrazioni in tempi passati, diciamo, hanno dato agio a questa situazione, che è una situazione che peraltro è molto comoda per le autorità di un paese dove ci sono molti immigrati, perché ti toglie una patata bollente, tu dici: ok, le comunità straniere non rompono le scatole e a controllarle ci pensa magari qualcuno che viene dal loro stesso paese. Tutti contenti, quelli lavorano zitti e muti, perché se alzano un sopracciglio si prendono prima la bastonata del poliziotto di casa loro che è immigrato apposta per controllarli, e poi in caso del poliziotto autoctono. Bisognerebbe ragionarci a lungo. Poi di Lampedusa parliamo fra poco, perché come sempre, per fortuna, sia il manifesto sia sia Avvenire dedicano molto spazio a queste vicende. Proprio col manifesto proseguiamo. Anche qui c'è la sezione Sballati, in cui ci si occupa del contrasto Banca d'Italia governo, ma insomma abbiamo già detto tutto. Non abbiamo detto tutto invece su la corrispondenza di Amorosi Sensi fra CGIL e Movimento 5 Stelle. Landini e Conte, sintonia sul reddito, tagliarlo è il mondo al contrario. Il segretario CGIL: su molte cose il Movimento 5 Stelle condivide le nostre valutazioni. E va bene, ci sarà poi anche qualche problema magari su chi pensava di condividere le sue valutazioni con Conte fino all'altro ieri e scopre che condividendole con Landini non le può condividere lui, ma questo insomma fa parte della dialettica politica un po' curiosa di casa nostra. Poi la giustizia, Andrea Fabozzi, sempre su temi che ci interessano, a pagina 4 parla della giustizia che scompone la maggioranza e le minoranze. I grillini sono allarmati dalla riduzione dei reati ostativi. Nordio, come abbiamo letto prima, dice che non serve aumentare le pene, e su ergastolo e corruzione, scrive Andrea Fabozzi, un asse Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia contro Azione, Sinistra e Forza Italia. Ecco, a proposito delle cose su cui ragionare. E la Franitalia, come altra sezione dedicata ovviamente alle frane, Legnini ad Ischia, Giovanni Legnini è il commissario per l'emergenza di Ischia, molti edifici inagibili, serve delocalizzare. È la missione del commissario che aggiunge: occorrono più fondi per monitorare la frana, un radar interferometrico. Ischia, dove abbiamo ascoltato ieri sul report, non c'è un problema di abusivismo edilizio, assolutamente no. E Luca Martinelli, più seriamente, nella stessa pagina ci parla del consumo di suolo che non si arresta e dell'Italia che non ha ancora una legge. Nel 2021 ha raggiunto il valore più alto dell'ultimo decennio, sacrificati altri 69 chilometri quadrati. Il 51% dei comuni siciliani non risulta dotato di un piano di protezione civile. Questa è una vergogna di casa nostra. Poi Mario Di Vito parla della giornata di ieri a Torino. Cospito, deciderà la Corte Costituzionale. Da Ferrugni in strada durante l'udienza in Corte d'Assise, in aula slogan favore dell'anarchico recluso al 41 bis. In appello i giudici chiamano la Consulta a decidere sulle eventuali attenuanti. Quindi insomma, si parla di attenuanti, non del complesso processuale in sé. Eleonora Martini, nella stessa pagina, ci parla del rapporto di dell'associazione A Buon Diritto. 30 parlamentari sottoscrivono un manifesto di intenti per i diritti, 17 storie per altrettanti capitoli che fanno il punto sul divario e sull'esclusione. Gli esteri. Si parte con i leader europei che vanno a Tirana, capitale albanese, un piano per chiudere la rotta balcanica, che è quella da cui arrivano più persone, in realtà è più affollata e probabilmente anche più insanguinata rispetto alla rotta mediterranea. Oggi vertice in Albania con i paesi della regione, Bruxelles chiede più controlli ai confini, una revisione delle politiche sui visti, un piano in 20 punti per ridurre gli arrivi, cresciuti del 168% nei primi 10 mesi dell'anno. Intanto 300 salvati dalle navi ONG, 4 morti vicino a Lampedusa. Poi abbiamo l'Ucraina, missili contro droni, la lotta ineguale sui cieli d'Ucraina, ottavo attacco di razzi dalla Russia, blitz ucraino colpisce a 180 km da Mosca, bersagliate basi di bombardieri oltre 500 km in territorio russo, è la prima volta. E intanto alla fine, scrive Anna Maria Merlo, è arrivato pure il cosiddetto price cap dall'Unione Europea, due misure contro il greggio russo, il price cap e pure l'embargo con deroghe. Dopo mesi di negoziati, tetto al prezzo $60 al barile, vietato il trasporto via nave. Una pagina intera sull'Iran, la polizia morale è sempre al suo posto, scrive Farian Sabai, comincia lo sciopero, le dichiarazioni del capo della magistratura testimoniano solo la spaccatura nel paese, ma la rivolta non accenna a fermarsi. Domani la giornata degli studenti universitari, raduno in Piazza della Libertà a Teheran. E poi Francesca Luci parla dell'intervento di Mohammed Khatami, presidente iraniano fra il 97 e il 2005. Vinse ampiamente le elezioni col voto femminile e giovanile, promettendo di migliorare lo stato delle donne e dei giovani, ma il suo tentativo di riforme fallì per l'opposizione di Khamenei. Il regime, scrive Francesca Luci, vuole strumentalizzare i riformisti per soffocare le manifestazioni. E sarà una settimana davvero cruciale questa, probabilmente. Poi gli Stati Uniti, chiudiamo con Fabrizio Tonello, a pagina 14, Stati Uniti, lavoratrici domestiche e badanti decisive al Senato. La maggioranza democratica appesa al voto di oggi in Georgia e al sindacato appunto delle lavoratrici domestiche e badanti, NDW. Nello stato del sud degli Stati Uniti, dove al ballottaggio vanno appunto il candidato democratico Warnock e quello repubblicano Walker, c'è una lunga tradizione militante e questo sindacato NDWA potrebbe avere un peso notevole. È un'elezione cruciale, perché se vincono i democratici, la maggioranza al Senato sarà più che assicurata. Ultima pagina del manifesto, dedicata oggi al popolo sarawi, occupati, affamati, altra vicenda completamente negletta. Ne parla Gianluca Diana, inviata a Rabboni, nei campi profughi i capannoni in cui vengono immagazzinati gli alimenti salvavita inviati dalla cooperazione internazionale sono vuoti, l'isolamento e la guerra con Rabat fanno il resto. Così si chiude il manifesto, così chiudiamo noi il manifesto di oggi. Allora, che cos'altro c'è? Sicuramente un'occhiata a oddio, scusate, i famosi mali di stagione di Avvenire. E Avvenire, come detto, apre con l'Iran, è probabilmente l'unico dei grandi giornali a aprire direttamente sull'Iran, 3 giorni di sciopero per dire basta. E poi c'è Camille Eid che scrive un articolo molto interessante, quando il paese non voleva il velo, l'abbigliamento delle donne che ha sempre segnato la storia. Due passi del Corano evocano il cosiddetto dress code, lo Shah Reza Pahlavi aveva abolito l'obbligo dell'hijab che tornò inasprito con Khomeini, che ricordiamo quando era in esilio a Parigi, diciamo, era molto apprezzato da tanta parte dell'intelligenza e della militanza della sinistra più radicale, non tutta ma molta sì, come se per essere contro lo Shah bisognasse essere a favore di Khomeini. Poi abbiamo visto come è andata a finire. E poi che cosa abbiamo? La dell'Ucraina, diciamo, abbiamo già ampiamente detto. Sulle varie questioni di politica interna pure, anche Avvenire dà molto spazio alla rotta balcanica, all'incontro che si terrà a Tirana. Rotta balcanica, faro su asilo e rimpatri, l'altra via d'ingresso nell'Unione Europea, il piano dell'Unione Europea per rafforzare le frontiere e velocizzare le procedure. Oggi la Meloni sarà a a Tirana. E poi che cosa abbiamo? Oh, vabbè, le sempre valide raccomandazioni di Avvenire contro il gioco d'azzardo. Non credo ci sia molto altro da... Ah, ecco, no, c'è la Cina, scusate, qui dopo le proteste dure, durissime, specie per gli standard locali, degli ultimi giorni. Pechino, leggiamo a pagina 19, è pronta a declassare il Covid. In arrivo aperture e regole meno dure. Previsto già per domani l'annuncio, l'infezione passerà alla categoria B, meno rigida di quella attuale. Dopo l'ondata di proteste, già molte città hanno allentato le disposizioni più rigide. E mi pare anche qui... possiamo dichiararci soddisfatti. Allora chiudiamo con Avvenire, rapidissima ultima ultimo intermezzo musicale e poi chiudiamo con le cronache di Roma.
Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the dude the man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down.
Allora, 9:51, chiudiamo con la con le cronache di Roma. Come detto, l'edizione nazionale del Messaggero non ci porta granché di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto. E allora partiamo proprio con la cronaca romana, vedendo se c'è qualcos'altro. Non moltissimo, a dire il vero, perché la si parte con il flop del reddito di cittadinanza e con le varie truffe e truffette che ci sono state, alcune effettive, altre un po' meno. Poi una rissa fra residenti e animalisti con motivo la presenza di cinghiali. E mi pare davvero davvero poco altro. Un po' di cronaca nera qua e là, ma insomma nulla di particolarmente pregnante. La cronaca romana di Repubblica invece torna su un tema particolarmente caro a Repubblica, cioè le morti sulle strade, 9 vittime in 10 giorni, qualcuno fermi la strage sulle strade. E poi poco altro pure qui, addirittura si ritorna alla morte di all'assassinio di Simonetta Cesaroni, di solito avviene quando non c'è molto da dire sull'attualità. E pure il Corriere della Sera riesuma, diciamo, vecchi cavalli di battaglia, i flambù, l'inchiesta sui cosiddetti flambus. Poi abbiamo la Fiorello e Amadeus a Via Asiago. Vabbè, diciamo che oggi le cronache romane sono abbastanza poco interessanti. E allora possiamo chiudere qui, quando sono le 9:53 minuti primi, chiudiamo la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, qualche minuto di musica e poi torneremo alle 10 per parlare di Afghanistan.